Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Ciao a tutti, tutte e tutto. Mi chiamo Eva Sassi Croce, la mia identità di genere è di lesbica trans non binaria e faccio parte di Libere Soggettività Non Una di Meno. Ho partecipato all'Assemblea Nazionale Online di Non Una di Meno verso l'8 marzo, che si è tenuta sabato 6 febbraio, dove abbiamo portato il nostro contributo al dibattito. Le tematiche che abbiamo ritenuto necessarie portare in primo piano riguardano innanzitutto l'urgenza sugli interventi chirurgici che ancora oggi vengono effettuati sia in Italia che nella maggior parte degli stati della comunità europea sui corpi delle persone intersessuali. Le persone intersessuali nascono con caratteristiche sessuali che non corrispondono alle norme eterobinarie per il corpo femminile e maschile, come per esempio gli organi genitali interni ed esterni, nonché la struttura cromosomica e ormonale. Ma per una cultura binaria si decide in modo arbitrario di forzare un'assegnazione in senso femminile o maschile con interventi chirurgici e successivi trattamenti ormonali. Tra le altre, si interviene in maggioranza sul neonato o su soggetti che non sono in grado di dare il proprio consenso, con l'autorizzazione dei genitori, i quali vengono spaventati in un momento particolarmente delicato dal punto di vista emotivo, per farsi convincere dai medici ad intervenire senza che questi diano complete informazioni sulle conseguenze a lungo termine che un intervento estetico-culturale può avere nella vita del proprio figlio. Questi interventi infatti non hanno nessuna giustificazione clinica, ma solo pregiudizi culturali binari. Finalmente su queste violenze gratuite è intervenuto il Parlamento europeo con una risoluzione datata a febbraio 2019, dove si denuncia con forza la gravità degli interventi di chirurgia estetica sui soggetti intersessuali. E nel punto B di questa risoluzione si specifica: considerando che le persone intersessuali sono esposte a numerose forme di violenza e discriminazione nell'Unione Europea e che tali violazioni dei diritti umani rimangono ampiamente sconosciute al grande pubblico e ai responsabili politici. Quindi c'è un grave richiamo rivolto ai paesi dell'Unione Europea affinché intervengano a livello legislativo al fine di vietare questi interventi frutto di pregiudizi patriarcali binari. Al 2019 solo Malta e Portogallo nell'Unione Europea si sono dotate di una legge a tutela dei corpi intersessuali. Teniamo presente che anche nel nuovo ICD-11 dell'OMS, questo che è il librone contenente tutte le diagnosi riconosciute che entrerà in vigore nel gennaio 2022, l'intersessualità purtroppo è considerata ancora una malattia. Riteniamo che questo genere di interventi non abbia nulla di diverso dalle mutilazioni genitali, che vengono eseguite sulle donne di alcune etnie, sempre per questioni culturali, che tutto quanto condanniamo senza riserva. Anche per i corpi intersessuali si interviene per pregiudizi culturali legati a norme binarie che non hanno nessun valore scientifico. È dato più grave che sia fatto da paesi che si dichiarano a favore dei diritti umani, con l'aggravante che il soggetto sottoposto a intervento non è messo al corrente e non può accedere in modo completo alla sua cartella clinica. Infatti, al punto L della risoluzione leggiamo: considerando che nell'Unione molti bambini intersessuali subiscono violazioni dei diritti umani e mutilazioni genitali quando sono sottoposti a trattamenti di normalizzazione sessuale. Ecco, sarebbe fondamentale portare maggiore attenzione al pubblico di questo delicatissimo tema, come auspicato dalla stessa risoluzione proposta dal Parlamento europeo, perché di intersessualità si parla veramente troppo poco. Certamente la presa di parola dei soggetti intersessuali diviene ancora più prioritaria e sarebbe fondamentale riuscire ad organizzare un incontro tra associazioni, movimenti e collettivi per cercare delle pratiche in grado di portare all'attenzione del grande pubblico e della politica di questa urgente questione, che non può più essere rimandata. Infine è auspicabile che vi siano delle ricerche sociologiche più che cliniche, come suggerito sempre dalla risoluzione del Parlamento europeo in un articolo sulle misure da adottare per contrastare queste violenze. Infatti al numero 12 leggiamo: invita tutte le parti interessate a condurre ricerche sulle persone intersessuali in un'ottica sociologica e dei diritti umani piuttosto che clinica. Quindi ci auspichiamo di riuscire a portare al centro delle nostre lotte la questione intersessuale. E chiediamo ovviamente l'aiuto sia di attivisti che di movimenti che di associazioni che di collettivi. L'altra tematica che abbiamo portato in luce durante l'assemblea riguarda le soggettività trans non binarie di genere non conforme. In Italia siamo ancora vittime di un gatekeeping frutto di una legge, la 164 dell'82, e dei protocolli sia ONIC che WPAT che sono patologizzanti e psichiatrizzanti, impedendo di fatto la nostra piena autodeterminazione. Per tutte queste soggettività il potersi autodeterminare non è un capriccio dettato da una moda o il frutto di una confusione, ma primariamente raggiungere quel benessere psicologico e sociale sancito in termini di salute dall'OMS. Essere se stesso e poterlo esprimere è un diritto, non è un'opinione che possa essere appannaggio di sedicenti esperti. Il mancato riconoscimento delle nostre soggettività come un diritto è una violenza che paghiamo in termini di difficoltà nel vivere quotidiano, nel trovare un lavoro e nell'essere discriminato in ambienti scolastici di lavoro e anche per strada. Ci tengo a ricordare che durante il TIDOR, il Transgender Day of Remembrance, questa data che si celebra il 20 novembre dove appunto vengono raccolti i dati di tutte le persone che sono state uccise, quindi i transicidi dell'anno a livello mondiale. E negli ultimi anni l'Italia risulta il primo paese per transicidi all'interno della comunità europea e questo è un dato concreto ed allarmante. Prendo per esempio il mio percorso. Ho la fortuna di aver trovato un endocrinologo che mi segue nell'assunzione degli ormoni e nel monitorare i miei esami del sangue, che è fondamentale dato che assumere ormoni è una questione delicata. E tutto questo senza che io sia fornita della diagnosi di disforia di genere, obbligatoria se si vuole fare un percorso riconosciuto. Per cui dal punto di vista dell'architettura del mio corpo sono riuscito a trovare una soluzione. Ma rimane l'ostacolo del cambio anagrafico. Qui invece senza diagnosi non esiste soluzione. In pratica io, che se facessi uno di questi colloqui diagnostici con uno psicologo riconosciuto, risulterei affetta da euforia transgenere. Quindi la mia identità trans sarebbe invalidata da questa presunta figura di esperto. Ma ammettiamo che trovi una figura psicologica che mi rilasci una certificazione di sana salute mentale con presenza di euforia di genere. Avrei poi il problema del giudice, perché ottenere la nostra autodeterminazione in Italia siamo costretti ad andare davanti a un giudice come se avessimo commesso un crimine. Certamente mi sarebbe richiesto un CTU. E nonostante la legge non lo vieti, sarebbe respinta la mia richiesta, in quanto euforica, dai troppi anni in cui le pratiche dei protocolli hanno creato pessime prassi, per cui è comunque obbligatoria questa diagnosi. A complicare ulteriormente la questione, alcuni mesi fa sono state annunciate due determine dell'AIFA, una per i maschi e una per le femmine. Perché sia chiaro, il mondo non binario e di genere non conforme non esiste. Le quali, con lo specchietto delle allodole della gratuità dei farmaci, ha ribadito la necessità di rivolgersi solo a centri prescrittori, i quali sono tali solo se hanno al loro attivo team multidisciplinari con comprovata esperienza. Ora, cosa si intenda per team multidisciplinari con comprovata esperienza resta un mistero. E viene da chiedersi se sia opportuno domandare chiarimenti ad AIFA o fare finta di niente, in quanto il rischio è quello di avere risposte troppo esclusive e che poi sia impossibile moltiplicare in modo capillare su tutto il territorio questo servizio. Il problema principale di queste determine, oltre a ribadire la necessità di una diagnosi di disforia di genere o incongruenza di genere, purché in forma di diagnosi patologizzante, è data dal fatto che per coloro che vivono nei pressi dei centri prescrittori, il tutto è certamente un vantaggio, mentre la maggioranza delle persone che vivono lontani, i costi e il tempo necessari per ottenere gratuitamente i farmaci restano invariate alla situazione predetermine. E quello che mi stupisce dell'AIFA è che non abbia pensato che questo si traduce inevitabilmente in un uso massiccio di farmaci recuperati sui mercati in nero, con la conseguenza di mettere a rischio coloro che assumono ormoni senza controllo endocrinologico. L'AIFA aveva un'opportunità che ha saputo sprecare. Bastava che avesse fatto una chiamata di associazioni, collettivi e movimenti per poter insieme discutere seriamente sulle difficoltà al diritto alla salute delle soggettività trans non binarie di genere non conforme, dove si sarebbero dovute trovare forme di consenso informato e autodeterminazione per poter ricevere il trattamento ormonale come succede in quei paesi dove le legislature sono avanzate, cito Malta e Danimarca, e allo stesso tempo creare su tutto il territorio, all'interno delle ALS, professionisti in grado di erogare ricette per il ritiro del trattamento, fornendo in concreto un vero servizio. Ecco, questa sarebbe stata la rivoluzione. Bene, ora prima di salutarvi, volevo aggiungere che nel mio percorso da attivista sono anche una performer queer e faccio spesso, quando eravamo liberi, la TJ, perché l'attivismo necessita di momenti in cui scaricare le tante tensioni che le lotte mettono in campo e non c'è nulla di più bello di passare una serata in compagnia ballando. Ho spesso fatto anche serate per finanziare Pride vicino alla mia regione. Per questo motivo volevo concludere facendo una proposta musicale di un brano italiano che non manca mai nei miei DJ set e che mi fa saltare come una matta insieme all'intera pista. Si tratta di Acida, dei Prozac, brano cui sono straordinariamente affezionata perché mi rappresenta, dato che spesso sono acida perché realmente arrabbiata con l'immobilità del mio paese. Vi ringrazio tutti, tutte e tutto e buon ascolto.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande. Acido suono, sento solo te, resto che cos'è? Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è? Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Mai già ripartirei. Mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa. Acida dentro, acida con chi, acida con chi, acido non è. Acido giorno, mi rallegra, mi rallegra questa acida. Acido sempre.